leggermente bellunesi. I nostri scrittori di ieri di oggi, rubrica settimanale di letteratura locale a cura di Luisa Alchini su Radio Più.
Come anticipato la scorsa settimana, anche quest'oggi parliamo di letteratura di montagna. Per concludere un ciclo in cui vi ho presentato una serie di libri più o meno noti che riguardano il settore dell'alpinismo. Oggi concludiamo in bellezza con due grandi personaggi, Alessandro Gogna, il suo nome è legato principalmente a Meissner e alla spedizione dei primi anni 70 sul K2, il secondo invece è Marco Milani, che si occupa principalmente di fotografia. Il libro, edito nel 2006, porta il titolo di Dolomiti Bellunesi ed è un ritratto delle nostre montagne più belle. Vengono definiti i confini e vengono riportate delle bellissime fotografie, delle immagini anche che prendono tutta la pagina o doppia pagina, che riguardano anche la cultura delle Dolomiti Bellunesi. Ci sono infatti nella parte finale molte fotografie, ad esempio, che riportano immagini, ritraggono il gruppo UNESCO di Riva Monte a Gordino, per esempio, ma molto molto altro troviamo in questo bellissimo libro. Chi è Alessandro Gogna? È un alpinista, è nato a Genova nel 1946, storico della alpinismo, guida alpina e opinion maker, problematiche turistico-ambientali della montagna e tema della libertà in alpinismo. Ascensioni, 500 prime ascensioni nelle Alpi, Appennine e in altre catene montuose e poi a seguire anche a livello internazionale. Le spedizioni Annapurna, Sperone NV, tentativo 1973, Lotz, Parete S, tentativo nel 1975, Il Capitan in California. Poi abbiamo la prima ascensione italiana del K2 Sperone degli Abruzzi. Molto nutrita è l'attività invece di scrittore, anche di scrittore non invece. Troviamo moltissime pubblicazioni sia da parte sua singolarmente che in collaborazione con altri in altri libri. Raccontando del K2 dice: quella è stata la mia ultima spedizione, andando a ripescare nei meandri della mente un ricordo risalente al 1979. È stata una bellissima esperienza dal punto di vista umano, anche se non ho avuto la fortuna di arrivare in cima a causa del brutto tempo. Infatti partirono in diversi, c'era anche Meissner e Casarotto, poi a un certo punto questo gruppo si dovette dividere. Meissner insieme ad Acker raggiunge la vetta del K2 il 12 luglio, mentre il secondo gruppo del quale faceva parte appunto Gogna purtroppo non tocca la vetta a causa appunto del maltempo. Però il secondo gruppo dice la cosa che lì per lì mi ha dato fastidio, insomma il fatto di non essere arrivato su insieme agli altri, ma dopo è passato tutto tranquillamente. Maturando capisci che è più importante la tua crescita piuttosto che mettere nel carniere un'altra cima. Non mi è manco passato per la testa di tornarci, ma non si è trattato di paura, è andato così e va bene. Il K2 è una montagna stupenda, fantastica, magnifica, aggiunge ancora il genovese, oramai naturalizzato milanese, prima di spiegare che ho patito quanto ci sono tornato nel 2004 per fare la pulizia del Circo Concordia, che non durante il ritorno del 79. Era passato un quarto di secolo dopo la prima volta sotto la seconda montagna della Terra, mentre ne erano passati due dalla prima salita assoluta. Ci sono diverse interviste che riguardano a quella spedizione in particolare, però è molto interessante quello che scrive e che dice nelle sue interviste Gogna. Ecco, ci sono tante osservazioni che possiamo trovare in queste interviste molto interessanti, interessanti. Per esempio, per quanto riguarda il progresso della tecnica di materiali, se rappresenta un'opportunità o un ostacolo per lo sviluppo dell'alpinismo, a tal proposito Gogna dice: è un'opportunità certamente, a volte rischia di essere però anche un ostacolo. Dice: non credo esista un qualsiasi oggetto o argomento monolitico ed inequivocabile. Ogni cosa si presta a un doppio uso, a una doppia interpretazione. Prendi lo SPIT: da una parte ha favorito lo sviluppo di capacità arrampicatorie davvero o impensate, e dall'altra parte, se è usato a sproposito, rischia di eliminare completamente l'avventura e quindi l'essenza stessa dell'alpinismo. Poi ancora, quando gli viene chiesto che parlando di alpinismo extraeuropeo, perché al giorno d'oggi molti continuano ad affollare gli 8.000 quando esistono miriadi di cime minori ancora inviolate, Gogna risponde: perché a volte c'è difetto di fantasia e voglia di gloria a buon mercato. Comunque tengo a precisare che questa affermazione è meno vera di quanto si possa pensare. Leggere le riviste straniere di alpinismo per credere: sono centinaia le cordate che, senza far parlare molto di sé, vanno in giro per 7.000 e 6.000. Ogni tanto, ma proprio ogni tanto, qualcuna si becca un piolet d'or. È un peccato che il grosso della gente conosca solo l'esistenza degli 8.000 e quindi, specialmente in Italia, si parli poco di queste montagne. Il fatto che su internet esistano siti dedicati ai maggiori 8.000 e non altre montagne la dice lunga in proposito. Molto altro di interessante dice anche in corso di questa intervista in particolare. Una domanda, e questa mi ha colpito particolarmente e mi trova d'accordo, viene chiesto a Gogna: la montagna serve a migliorare le persone oppure è vero il contrario? È vero che in montagna ci portiamo dietro le nostre abitudini positive e negative, che non sono altro che la manifestazione esterna del nostro atteggiamento. Per migliorare occorre averne la volontà ferrea. La cosa può essere tranquillamente tentata altrove, anche in città, e mai la montagna potrebbe garantire il successo. La montagna perciò non è né necessaria né sufficiente. Chi decide di migliorare in montagna è più vicino nel suo cammino alla problematica di scegliere continuamente tra vita e morte. Ci sono tante altre cose che riguardano questo scrittore, ma chiuderei questa parte che riguarda lui con un'ultima osservazione che fa in riferimento al turismo ad alta quota. Se secondo lui sulle terre alte si può creare un turismo diverso dal turismo di massa. E lui dice che secondo lui è possibile, è dimostrato da tante stazioni turistiche che hanno scelto, di solito consapevolmente, questa strada. Ma tutto dipende dagli abitanti di quei posti, che eleggano amministratori validi e lungimiranti, cosa di questi tempi assai rara. Ecco, ai posteri l'ardua sentenza. Invece parliamo di Marco Milani, che è coautore del libro Dolomiti Bellunesi, e la sua amicizia appunto con Gogna. Tutto è nato dall'incontro tra due passioni dominanti, l'alpinismo e la fotografia, che si sono fuse e hanno dato origine a una professione a tempo pieno, quella di fotografo specializzato in montagna, un lavoro che lo porta a non stare mai fermo, a spostarsi continuamente tra le valli alpine della Francia alla Slovenia, oltre a viaggi più lontani in Himalaya, Patagonia, Nord Europa, in tutti quei posti dove ci sia un paesaggio che abbia a che fare con le montagne. La macchina fotografica è in genere l'accessorio che accompagna qualsiasi viaggiatore durante il suo percorso, una sorta di taccuino grafico dove annotare in maniera perfetta i ricordi visivi, talvolta persino le sensazioni che determinati luoghi ed esperienze comunicano. Per Milani l'alpinismo è sempre stato una sorta di viaggio, un'avventura profonda, anche se talvolta fatta a pochi chilometri da casa, meticolosicamente preparata nell'attrezzatura da scalata e nello studio delle relazioni di salita, condita sempre da un pizzico di imprevisto e di scoperta. Macchina fotografica che non può di certo mancare, quasi fosse un diario facile da scrivere. Fissare sulla pellicola quelle prospettive così difficili da raggiungere mi sembrava un'occasione da non perdere. E tutto questo spirito, questa passione lo ritroviamo anche in questo libro che ha pubblicato insieme ad Alessandro Gogna, Dolomiti Bellunesi, un bel omaggio alle nostre montagne. E così si conclude questo breve ciclo che riguarda la nostra montagna, in particolar modo la letteratura che la interessa. Per oggi è tutto, un brano come al solito tratto dal libro di cui vi ho parlato, e noi la prossima settimana parliamo d'altro. Grazie a tutti per l'ascolto e a risentirci su Radio Più.
Leggermente bellunesi. I nostri scrittori di ieri e di oggi. Rubrica settimanale di letteratura locale a cura di Luisa Alchini su Radio Più.
Uomini della civetta. Tra i non italiani che riconobbero per primi la qualità di alcuni valligiani italiani di scoprire e salire le proprie montagne di casa per scopi non professionali, non incitati da oro straniero, fu certamente Douglas Freshfield. Questi, in The Italian Alps, riconosce che gli uomini della Val di Zoldo, inseguendo la cacciagione giorno per giorno e ammaestrati che la cengia che offriva al camoscio una via di fuga era anche per il cacciatore una via di ricerca, trovarono alla fine il segreto dell'accesso. Tra questi valligiani, una figura di spicco fu Simeone de Silvestro, detto Piovanel, che circa nel 1855 aveva già salito con altri due compagni la civetta per quella che ancora oggi è la via normale, itinerario da lui più volte ripetuto in seguito. Da Dolomiti Bellunesi a cura di Alessandro Gogna e Marco Milani.